Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Evviva!
Ma è normale che la nostra regia abbia zero?
La nostra regia ha zero persone che ci ascoltano, zero persone che stanno conducendo, che sarebbe ancora più divertente.
Cioè, secondo me è zero. Secondo me è zero persone che stanno conducendo. Vai. C'è qualcuno?
Benvenute, rispiegami questa cosa della regia.
Ah, non lo so, ogni tanto voi vi dite sempre di guardare sto Stream Punk.
Sì.
Sono 9 che ci stanno potenzialmente ascoltando, quindi li salutiamo e li ringraziamo.
Grazie, 9. Probabilmente per ghermirli.
Volevano ascoltare la musica e adesso staccheranno, ma noi li ringraziamo lo stesso di essere con noi in questa meravigliosa giornata di sole.
E ascoltateci per queste prossime 2 ore, perché sarà una puntata molto divertente, probabilmente. Con musica spaziale. Speriamo. Oggi e dei temi stupendi. Ci sarà da spaziare dal nord al sud Italia e su cose successe nel campo della transizione agroecologica, non solo in questi ultimi giorni.
E stupenda è anche la nostra prima ospite dal vivo in studio. Abbiamo qui con noi
Morgana.
Yeah.
Ciao a tutte e a tutti.
Bentornata, era un po' che non veniva a trovarci. Ciao, Morgana.
Siete mancati un sacco.
È stata appena votata come la voce più sexy di Radio Contado.
Sì, sì, si vede qua nel...
Però chissà quanti partecipanti c'erano, ecco, quello fa un po' la differenza.
Intanto tra
quanti?
Questi...
Mille partecipanti, tutti gli ospiti che sono passati o che abbiamo sentito per telefono.
Puntata 54.
Sei sicuro?
O 53.
Tra l'altro abbiamo passato
53 di
abbiamo passato la puntata numero 50 quasi senza accorgercene.
No,
proprio.
Ma così
sono
non stati
stato... i peggio.
No, non abbiamo festeggiato il cinquantesimo.
Era una volta, eravamo io e il reverendo e ce ne siamo accorti
scorsa.
Alla fine. Due settimane fa.
Due settimane fa.
E abbiamo inserito proprio nel brano finale. Non ve ne siete accorti neanche voi, vedi?
No, forse...
no.
Giuro che l'ho ascoltato, ma non forse il brano finale.
Cogli in flagrante le nostre facce e le nostre non
vabbè,
espressioni.
Comunque Radio Contado appunto ha superato le 50 puntate.
Ed è per questo che vi offriamo la cena stasera. Ci autoffriamo la cena.
Grazie a voi che ci ascoltate, senza di voi non potremo andare avanti.
E venite tutte stasera a cena con noi per la cena della radio al Galluzzo. Dai.
Una cena gourmet.
E burlesche anche, un po' tutte e due. E dottor Io parlava, ormai sì. Lo riconoscete benissimo, io sono il camicia e ormai mi riconoscete benissimo, all'altro microfono stupendo c'è la dama che ormai conoscete benissimo e di fronte a noi Morgana conoscete benissimo. Insomma, ormai siamo una grande famiglia e che beve vino, non più caffè, da quando non basta. C'è mulo, ma tornerà, lo
non
sappiamo,
caffè,
non c'è più caffè,
di,
solo vino.
Il caffè è stato abolito.
Al chilometro zero, al 1000%, basta caffè, vino.
Vino. Allora...
un caffè di cicoria come facevano
buoni
verso l'autarchia.
meglio il vino direi.
Infatti ci facciamo un sorsino con una bella canzone che solleverà ancora di più gli spiriti dai Molotov direttamente, un gran bel ruttone.
Apocalisse. Yeah.
una canzone carica come siamo carichi noi oggi in questi studio sopra uno sbadiglio e l'altro.
Stiamo facendo a gara a passarci gli sbadigli da una postazione all'altra. Bellissimo.
Però siamo sintonizzati, quindi devo dire che va bene.
E eccoci di nuovo in studio a Frittole, una giornata primaverile. E abbiamo tante cose da dire e parte Drio con il suo charme.
Sì, è bello che voi appunto rinunciate al sole per stare con noi, per ascoltarci. Quindi se volete anzi interagire con la trasmissione, scriveteci pure a radiocontadio@insiberia.net.
E vi leggeremo, promettiamo, vi leggeremo in diretta, quindi scrivete anche sconcerie, alzate mica. E poi un'altra cosina bellina da dire è di questo sabato. Questo sabato avviene qualcosa di molto importante. Sabato 25 gennaio,
un sacco di cose
in effetti.
Cioè, allora, non solo una cosa, un sacco di cose.
Andiamo al contrario,
noi...
cominciamo dal pomeriggio e poi si va alla mattina, va bene? Sei d'accordo?
Sì, c'è quella cosa lì... A presente, dove quella cosa andiamo tutti insieme.
Andiamo tutti insieme alla loggetta.
Certo, ma il pomeriggio in Piazza Tasso, un pomeriggio in Piazza Tasso c'è sempre il nostro meraviglioso mercato, ma questa volta non solo.
No, si parla di sabato, dama.
Ah, sabato. Noi siamo
dama.
È vero, cominciamo a fare così tante cose che non ce la capezzoliamo
vero,
più.
Vero, no,
a parte che al sabato alle 19 c'è la replica della puntata di oggi di Radio Contado, ricordatevelo.
Esatto,
quindi non fate nulla di quello che vi stavo per dire, ma rimanete a casa a ascoltare le repliche.
Venerdì e sabato, venerdì alle 9.30 e sabato alle 19, oltre chiaramente che potete ascoltarci quando volete e quanto volete sul podcast di Radio Wombat.
Comunque questo sabato, dopo una lunga e bellissima giornata sui beni comuni di cui parleremo più tardi, arriva una seconda fase della campagna Stop Pesticidi, lanciata il 6 dicembre all'Odeon proprio da Genuino Clandestino, Fridays for Future, Nivadania, come si chiama l'associazione, non mi ricordo mai come, Navdania. Non è facile, l'ho scritta 10 volte, ma...
Lascia parlare Morgana, che mi sembra più ferrata.
E infatti qua c'è Morgana che ci racconta un pochino come sta andando la preparazione a questa seconda giornata, come mai stiamo facendo la seconda giornata, se è un successo che ci sia una seconda giornata e via.
E in cosa consisterà questa seconda giornata?
Allora, dunque, intanto buonasera a tutte e a tutti. Dunque, diciamo, questa seconda giornata sui pesticidi è nata come, diciamo, passo successivo dopo l'assemblea del 6 dicembre all'Odeon. Diciamo che dopo l'assemblea del 6, che era un po' più un'assemblea formativa in un certo senso, perché è stata una giornata in cui si sono messi in campo un po' di contenuti, abbiamo parlato dei pesticidi sotto diversi punti di vista, da quello della salute con Patrizia Gentilini, che ha parlato degli effetti appunto dei pesticidi e dei fitofarmaci sulla salute, poi abbiamo parlato dei semi e dell'aspetto anche legale, tutta la faccenda dei pesticidi. Dopo questo primo momento formativo abbiamo pensato invece di voler poi proseguire il percorso della campagna incontrandoci in una forma più, diciamo, assembleare per discutere insieme di come procedere e quali saranno i prossimi passi. Quindi, diciamo, quello del 6 è stato un momento un po', come dire, la prima fase un po' a priori sul prepararci e formarci anche su meglio sull'argomento per poi discuterne insieme e decidere come andare avanti. E in questo percorso poi sono coinvolti sia appunto gli studenti e le studentesse di Fridays for Future, ma anche e soprattutto i comitati locali, tra cui il comitato No Aeroporto in particolare e anche Alterpiana, con cui ci siamo anche incontrati poi prima dell'assemblea per provare a immaginare insieme come portare avanti questo percorso. Quindi, diciamo, sarà questa la vera assemblea, forse potremmo dire, della campagna, perché sarà l'occasione in cui discuteremo insieme con chi ci sarà di cos'è questo percorso, dove vogliamo andare e cosa possiamo fare, ovviamente, da decidere ovviamente in una forma condivisa con le persone che ci saranno, con i partecipanti, insomma.
Ma se uno non è venuto al primo percorso formativo, può venire sabato?
Ma certo, ovviamente, anzi deve venire, anzi,
ma paga
soprattutto.
15 euro.
Cioè, diciamo che il percorso sarà sempre aperto a chiunque sia interessato, sia che faccia parte di una delle associazioni o dei gruppi o dei movimenti di riferimento, sia che sia una singola persona sensibile al tema e vuole dare il suo contributo.
Certo, anzi assolutamente, questo forse è proprio la volontà anche dietro l'idea e la nascita di questo percorso è proprio quella di provare a coinvolgere più persone possibili, anche persone appunto che come singoli, come cittadini, come cittadine sono interessati al discorso dei pesticidi e della salute. Direi che è un discorso che tocca talmente tanti piani diversi tra loro interconnessi che è veramente un tema che può arrivare a coinvolgere diverse persone. Noi speriamo anche che questo avvenga. Ovviamente è un processo lento di coinvolgimento, però speriamo assolutamente che vengano sempre più persone, anche esterne a tutto il mondo delle associazioni e dei comitati, insomma.
Quindi accorrete numerosi il 25 alle ore 17
al Circolo Arci, la loggetta in via Retina Rosso. Non mi ricordo il numero. Sembra 32.
33 101.
Io c'ho una domandina per tutti noi, più che altro. Allora, campagne no pesticidi, stop pesticidi sono un po' il terreno comune in cui, no, da tanti anni, da qualche decennio probabilmente, varie realtà fanno pressione politica nei confronti delle istituzioni, ma anche in realtà fanno diffusione e divulgazione delle tematiche relative alla nostra salute e a quella dei territori. In che cosa, dove stanno le vere novità di questa campagna, secondo voi? Perché io ce le vedo in primis ovviamente nel coinvolgimento grossissimo dei giovani di Fridays for Future, che già spazza via tutta una retorica un po' old di altre campagne che sono state fatte in passato, e comunque sono sempre servite, alcune, che sia chiaro, però qui no, cercano proprio di andare ad agire un po' alla radici del cambiamento di una società. E poi, insomma, volevo chiedermi un po' una riflessione su questo, in che cosa possiamo dire che ci sia veramente un elemento innovativo. Se voi vi metto una musica, se volete pensarci.
Io direi sì, metti una musica riflessiva, intanto parto con le mie riflessioni, così che in una minima parte ho seguito.
Allora, invece mi metto questa cosa qua. Allora, prima vi metto un pezzo tratto da un programma di Rai Europa, dove hanno parlato del rapporto tra i pesticidi e le istituzioni europee in questo tema. È molto corto e poi, se vi va, ne parliamo. Perché è abbastanza controverso, secondo me.
Vai.
Ma indicativo.
Racconta la Bibbia che l'ottava piaga scatenata dal Signore contro gli Egizi furono le cavallette. Da allora, e anche prima, ogni sorta di insetti, vermi, funghi, batteri e virus hanno danneggiato e spesso distrutto il lavoro degli agricoltori. L'invenzione dei primi pesticidi fu quindi salutata come un vero miracolo. Presto però si scoprì che molti erano pericolosi per l'ambiente e per la salute, soprattutto quella degli agricoltori, esposti a dosi elevate. Ogni paese ha quindi cominciato a controllarne l'impiego. Dal 1993 in materia decide l'Unione Europea e dei pesticidi allora in commercio ne sono stati vietati 2/3. Mentre la ricerca sviluppava nuove sostanze più sicure. Dal 2014 queste maglie si sono fatte ancora più strette e per la prima volta l'Europa chiede di proteggere i raccolti con tutti i mezzi a disposizione, ricorrendo a quelli chimici solo quando davvero necessari e nelle dosi minime. Si chiama lotta integrata, ma moltissimi agricoltori italiani la fanno già da più di 30 anni. Dal 1990, infatti, il nostro consumo di pesticidi è diminuito di 1/3. E oggi, quasi 2 campioni di frutta e verdura su 3 sono del tutto privi di residui. Solo 1 campione su 200 mostra residui superiori ai limiti di legge. Nessun altro paese in Europa ha saputo fare di meglio. Che effetto fa, per una volta, essere i primi della classe?
Oh, i primi della classe, ragazzi.
Vi ho trovato vi ho trovato una perla incredibile. No, scusate,
ma che stiamo a fare la campagna? Se
non
comunque
serve.
Siamo i primi della classe, ma
geniale.
Che stiamo a fare?
Boh, io sono rimasto scandalizzato da questa colonna sonora.
Cioè,
sembra un cartone animato. Non so, sembra proprio.
Forse sì, effettivamente era un estratto di un cartone animato, dai, faceva una parodia sui primi della classe, sull'Europa.
Però,
dici la verità.
Però, esatto, fa capire molto bene, no, quale sia il discorso a livello istituzionale e come venga divulgato su questi temi. Invece noi chiediamo proprio un cambiamento radicale, no, della cosa.
No, anche
in che modo?
Come giustamente accennava con lo sguardo e con un sottile filo di voce Morgana prima, i limiti, quali sono i limiti? Sono veramente dei limiti sostenibili e accettabili per noi?
Proprio su questa cosa dei limiti è quella che mi è venuta subito, ho notato, perché la maggior parte effettivamente della frutta e della verdura che è nei supermercati effettivamente contiene tracce di residui che rispettano i limiti di legge. Il punto è chi stabilisce questi limiti e come. E ne parlavamo appunto durante questo percorso di costruzione della campagna, abbiamo parlato un po' di questo tema, e principalmente questi limiti che vengono stabiliti a livello europeo vengono stabiliti testando su cavie da laboratorio, quindi con test sugli animali, e creando quindi un coefficiente, capendo in base agli effetti che hanno sui topi queste sostanze, viene estratto un coefficiente matematico che calcola la nocività di queste sostanze su un maschio adulto di peso medio più o meno. Quindi i limiti di legge consentiti per i residui sono calcolati partendo da innanzitutto topi, quindi animali, quindi che non... Ovviamente la reazione a livello umano invece è imprevedibile, non viene studiata la reazione sul corpo umano e l'effettiva nocività anche sul lungo termine di queste sostanze. E poi soprattutto la cosa anche più grave è che appunto anche questo coefficiente che viene calcolato e poi rapportato alla massa dell'uomo per capire gli effetti è calcolata su appunto un adulto maschio, quindi i bambini per esempio, l'effetto che potrebbero avere queste sostanze su un bambino in fase di sviluppo non vengono studiati, o su una donna incinta, vengono studiati soltanto su, poi non si sa sulla base di quale, effettivamente non c'è nessun reale accertamento degli effetti.
Ma poi comunque è una cosa fatta in base a un coefficiente. Minimo consentito di nocività, ma perché ci dobbiamo prendere delle cose nocive, anche se forse un minimo il nostro corpo le può, fra virgolette, forse tollerare?
Che poi, come sappiamo bene, cioè, il problema è sul lungo termine. Cioè l'accumulo che è una sostanza nociva, anche se pur presa in piccolissime quantità, però diciamo il tuo organismo in qualche modo la accumula, senza fare poi esempi specifici, però in generale funziona un po' così. Ecco.
Faccio io, l'alcol,
ecco,
o il tabacco.
e il pianeta Terra? Non li assimila? Cioè c'è il limite di nocività anche per la nostra terra, per i nostri territori e per le nostre piante? Non so.
Ecco, hai toccato il termine territori, che prima, mentre ascoltavamo questo pregevole contributo di Rai Europa, mi rimbombava in testa in quanto risposta alla mia domanda che ho fatto prima. Cioè me le canto e me le suono da solo, se, come ormai sapete molto bene, da più di due anni, da circa due anni. Immagino che... Mi veniva da pensare, ma vi chiedo poi semmai di smentirmi, che in questa campagna, ecco, ci sia una richiesta davvero diretta alla territorializzazione della problematica, quindi sia una campagna che non deve essere necessariamente nazionale o chissà che, o arrivare a quali livelli, ma cominciare con una tutela, un cambiamento delle soluzioni agroecologiche, per dirne una, nei territori toscani sicuramente, ancora più in particolare, qua stiamo parlando della piana di Firenze, Prato e Pistoia, dove conosciamo livelli di inquinamento degli acquiferi e dei suoli, soprattutto a Pistoia per via dei vivai, a dei livelli veramente incredibili, ma ufficiali, registrati, come si diceva Fattori all'Odeon, tutte le acque sono praticamente, quasi la maggior parte delle acque nel territorio toscano sono classificate come livello estremamente grave di contaminazione, per non parlare appunto della nostra piana.
Io credo che... Ma Morgana, poi magari dici meglio te che segui più da vicino queste cose, che sicuramente c'è un orizzonte di senso affinché, insomma, c'è una prospettiva affinché questa campagna o comunque queste idee o comunque questa spinta veramente diventi a livello globale, ma il punto di partenza deve e non può che non essere dai territori e da delle cose pratiche, perché si rimane solo su un punto teorico, visionario, immaginario, non si agisce. Quindi quello che a me colpiva di questa campagna era il taglio concreto, di concreticità che gli vogliamo dare.
Così concreto che... Ma volevo aggiungere qualcosa, Morgano, dopo il brano, dici te.
Vai con il brano.
Perché ho trovato un pezzo, un'altra perla, i nostri ricercatori di musiche bellissime ci hanno trovato quest'altra perla. È un gruppo veneto, un trio punk, si chiamano I Pesticidi, guarda caso. vi consiglio di andarli a cercare, perché il loro album è veramente spassoso. E questo si chiama Pane e Veleno. Pane e Veleno, e pronti e via.
Le ciliegie, abbiamo trovato un campione con la presenza di 8 residui. Con le fragole arriviamo tra 11 e 15 residui. Ecco, questo per esempio è un campione di uva dove abbiamo riscontrato 15 principi attivi, quasi tutti fungicidi.
Su 1037 campioni analizzati da ARPA Puglia nell'ultimo anno, quasi la metà ha residui di pesticidi. Fra loro ce n'è uno dal nome impronunciabile che ricorre spesso, il clorpirifos.
È quello che lo può vedere di qua, è tra i principi attivi maggiormente riscontrati.
176
riscontri.
Mandarini, arance, sedano, peperone, olio extravergine d'oliva, persiche, uva da tavola, pietra.
Il nome forse vi dice poco, ma il clorpirifos è uno degli insetticidi più usati al mondo e con buona probabilità è dentro a ciascuno di voi. Qui siamo a casa della famiglia Daino, papà, mamma, due figli, che vivono in un quartiere residenziale della capitale e stanno molto attenti a quello che mangiano.
Abbiamo sempre cercato un po' di controllare quello che si mangia.
Partendo sempre dalle materie prime, quindi appunto non elaborati o precotti. Perché...
E quindi voi facevate questa alimentazione convinti di stare, grazie di Dio.
Sì, non essere troppo intossicati da chissà cosa, insomma, sì, quello sì.
La famiglia Daino è stata scelta da Federbio per un esperimento sociale della campagna Pesticidi dentro di noi. Hanno prelevato a ciascuno di loro sangue e urine e le hanno mandate ad analizzare in un laboratorio di Brema. I valori sono risultati alti per quasi tutte le sostanze cercate, compreso glifosato e clorpirifos.
per il clorpirifos i livelli erano molto alti in tutta la famiglia, particolarmente nella madre che arriva a 5 microgrammi per litro, nel babbo oltre i 5 e nei due bambini in cui è intorno ai 2,5-2 microgrammi litro.
La buona notizia però è che alla famiglia Daino sono bastati 15 giorni, come prevedeva l'esperimento, di dieta a base di cibo non trattato per vedere calare drasticamente o addirittura sparire queste sostanze dal corpo.
Io vorrei concentrarmi sul clorpirifos, che è veramente una molecola estremamente pericolosa e che danneggia soprattutto il neurosviluppo.
Il clorpirifos fa parte dei pesticidi organofosfati. Per avere un'idea del potenziale neurotossico di queste sostanze, che troviamo anche in alcuni prodotti molto comuni contro i pidocchi che spruzziamo in testa ai bambini, basta pensare che appartengono alla stessa famiglia chimica dei gas nervini, fra cui il famoso sarin, quello dell'attentato alla metropolitana di Tokyo del marzo del 95. Il meccanismo d'azione con cui i pesticidi organofosfati uccidono gli insetti è lo stesso. Attaccano il sistema nervoso di acari, mosche e scarafaggi, iperstimolando un neurotrasmettitore molto importante che produciamo anche noi, l'acetilcolina, coinvolto in funzioni vitali come il battito cardiaco e la contrazione dei muscoli, oltre che l'apprendimento e la memoria. A brevettare la molecola del clorpirifos nel 1965 è la Dow Chemical Company, uno dei colossi mondiali della chimica, la stessa che in quegli anni era fra i maggiori produttori dell'agente arancio, un defoliante molto tossico utilizzato durante la guerra in Vietnam e responsabile di malattie e malformazioni alla nascita. Il clorpirifos, oltre che nei campi, per decenni è stato fra i principali killer di formiche e scarafaggi nelle nostre case. A metà degli anni 90, però, la Dow, per non avere comunicato centinaia di effetti avversi del pesticida, è condannata a pagare $876.000 e all'inizio del 2000, nonostante la compagnia non abbia mai ammesso alcuna irregolarità, il clorpirifos viene vietato dall'uso domestico. Via dalle cucine, ma non dai campi. Non si può sapere quanto clorpirifos venga commercializzato in Italia, perché il dato è considerato segreto commerciale. Sui database disponibili dell'Istat ci sono solo i numeri aggregati dei principi attivi presenti sul territorio. Grazie ad ISPRA, che ha elaborato per noi i dati Istat, siamo però riusciti a risalire la quantità. 870 tonnellate di clorpirifos e clorpirifos metile vendute ogni anno nel nostro paese. In rosso, le regioni dove le vendite del pesticida sono più alte: Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Campania, Sicilia.
Il clorpirifos non si degrada facilmente e per questo motivo si ritrova con una certa frequenza nei fiumi, nei laghi, nelle acque superficiali. È presente per esempio in circa il 10% dei punti di monitoraggio. Stiamo parlando di oltre 100 punti di monitoraggio. Significa che c'è una contaminazione abbastanza diffusa da clorpirifos. Anche a bassissime concentrazioni è in grado di svolgere un'azione tossica sugli organismi dell'ambiente acquatico. Per esempio, un piccolo sversamento può inquinare uno specchio d'acqua di un lago di una dimensione significativa.
Tossico per i pesci e per tutti gli organismi viventi, per gli scienziati il clorpirifos è pericoloso anche per i bambini.
Ci sono 3 studi sul clorpirifos che hanno avuto risultati molto molto simili. Uno in California a Berkeley, uno alla Columbia University di New York e un altro fatto dalla Mount Sinai School of Medicine, sempre a New York. Tutti e 3 gli studi hanno mostrato che quando i bambini, che erano stati esposti in utero ad alte dosi del pesticida, a 7 anni hanno fatto i test intellettivi, avevano un deficit, una perdita, una differenza significativa di punti rispetto a quelli non contaminati.
Ecco, ora sì, io sono contento perché ho scoperto che non mi ricordo un cazzo per colpa del clorpirifos.
Esatto, ma è soprattutto l'unica cosa
non
che...
Non ho l'Alzheimer.
Tra poco dimenticherai anche questo nome.
No. Il clor che?
Clor.
Dove siamo, scusate? Comunque, cosa ci faccio con
delle cuffie in testa? Grazie, perché questo finalmente questo sembra un servizio molto più serio. Sì,
dell'altro.
Quello di
insomma,
prima.
Non siamo proprio i primi della classe, allora. Mi ero illuso.
Mi sembra che siamo i primi degli stronzi.
O comunque anche i primi della classe potrebbe. Sono messi male comunque perché
siamo i primi della classe.
Poi primi della classe di cose, cioè la pianura padana è cioè, il luogo più inquinato sotto tutti i punti di vista d'Europa, vabbè.
Diciamo sì, tra l'altro. Cioè.
Ma, secondo me poi il discorso è che su... Ma ci sono col microfono.
Sì, sì, ci sei.
Che,
ci sei col microfono.
È tutto tuo il microfono.
Che sul se di altre cause di inquinamento e contaminazione in qualche modo si parla di più, è in qualche modo più sentito, conosciuto come argomento, non so se si pensa allo smog ogni anno ciclicamente, ci sono i momenti in cui si parla dell'emergenza smog oppure di varie altre fonti e forme di inquinamento, l'aspetto dei pesticidi è un aspetto che al di là di una nicchia di persone che in qualche modo si interessano all'argomento o ci sono dentro per vari motivi, è qualcosa che viene abbastanza passato sotto silenzio in un certo senso. Ma il punto è che poi quando parliamo di queste cose sembra come se parlassimo di cose molto lontane da noi, ma, cioè,
ma forse... sai perché, scusami, intrometto sì, un secondo, perché questo secondo me è anche un elemento importante da dire, perché secondo me se ne parla poco, anche perché... Cioè, nell'opinione comune, pubblica, è automatico che l'agricoltura venga fatta con l'aiuto della chimica, quindi con fertilizzanti e con i pesticidi, perché come invece, riprendendo il solito servizietto del cazzo di prima, diceva all'inizio che il male, appunto, tutti insetti, funghi, batteri, insomma... Metteva tutto nel calderone del male che l'uomo ha dovuto combattere per poter sviluppare l'agricoltura. Sì. Quindi c'è proprio l'opinione pubblica che ha una visione completamente distorta del modo in cui si fa agricoltura. Cioè sembra che questi prodotti purtroppo devono esserci per forza,
se no non si mangia
e si muore tutti di fame.
E non è solo l'opinione pubblica, non perché è se vai anche da alcuni contadini magari abituati a una certa maniera, senza il chicchino...
È culturale.
È culturale, è un problema culturale che dalla Rivoluzione Verde in poi, cioè quindi da 50 anni sono passati ormai, c'è proprio questa idea che l'agricoltura esiste solo in questo modo, e invece non è così.
No, e questo è anche comunque le false informazioni, che comunque c'è quel minimo di tolleranza, che quindi noi siamo su quella di minimo di tolleranza, e quindi non è vero che ci facciamo così del male, cioè c'è solo
e a integrazione, e poi ripasso la parola a Morgana, a integrazione tutto ciò c'è il fatto che quando poi vengono affrontati questi argomenti, come abbiamo sentito nei servizi prima, vengono affrontati solo denunciando l'aspetto problematico, ovviamente, che esiste, l'aspetto sulla salute in modo abbastanza terroristico, nel senso te la fa prendere male perché ti fa capire che sta a morire piano piano, ma poi non da nessuna parte si riesce a leggere o a capire quali siano le soluzioni, che cosa si debba fare per invertire questa tendenza, cosa che invece con la campagna si cerca di fare, no?
No, infatti il punto è proprio che la campagna vuole essere sviluppata su diversi piani, uno di questi, il primo, è quello anche informativo e formativo, anche autoformativo, nel senso che in generale è un argomento talmente complesso perché tocca tantissimi punti di vista, perché già solo l'aspetto degli effetti sulla salute umana di questa cosa già potrebbe essere una parentesi a sé stante, se poi pensiamo anche agli effetti sull'ambiente si apre tutto un altro discorso. Il punto è che è proprio il paradigma, no, di agricoltura che si è imposto, appunto, come dicevi prima, con la Rivoluzione Verde, con questo mantra secondo il quale se non facciamo agricoltura intensiva, se non facciamo agricoltura che fa ricorso alla chimica, non si sfama il mondo. Questo è il mantra che viene ripetuto da 50 anni, 50-60 anni, insomma, quando invece le alternative esisterebbero ed esistono effettivamente. E se poi pensiamo, se anche si volesse sostenere che l'agricoltura contadina, l'agricoltura che non fa ricorso alla chimica, non può sfamare il mondo, direi che se solo si investisse un centesimo delle energie anche scientifiche e in risorse che si investono sull'agricoltura chimica, potremmo direi che se anche soltanto veramente un millesimo di quelle energie fossero investite per pensare ad un altro modo di fare agricoltura, ci troveremmo in tutt'altra situazione sicuramente. E poi c'è tutto il discorso che, nonostante in Europa viga il principio di precauzione, quindi secondo il quale alcune sostanze prima di essere immesse nell'ambiente debbano essere testate, eccetera, queste sostanze vengono testate, ma il punto è che le ricerche vengono fatte di solito dal proponente, da chi le produce queste sostanze, e quindi la trasparenza e la credibilità scadono completamente. Oltre al fatto che le sostanze che vengono studiate all'interno di questi composti non sono tutte le sostanze che sono contenute nel prodotto, ma il principio attivo. Tutti gli altri coformulati che ci sono nel prodotto non vengono testati, né si testa il cosiddetto effetto cocktail, quindi l'effetto che tutte queste sostanze insieme nel lungo periodo possono avere sull'essere umano, insomma. E quindi noi poi con l'obiettivo è anche di provare a non costruire questa campagna con un tono, no, appunto allarmistico o di non, cioè sì, ovviamente questi servizi come questo sono utili per capire un po' di cosa stiamo parlando e di qual è il rischio reale, però il punto è proprio anche dimostrare che si può andare verso un altro tipo di agricoltura, perché sta proprio lì il punto, dimostrare che non è vero che questa è l'unica via possibile per produrre cibo, che le alternative ci sono, esistono, e si dovrebbe partire proprio da proibiamo le sostanze che possono andare a contaminare le acque, i terreni, l'aria, noi, perché queste sostanze, anche volendo avere un'alimentazione sana, eccetera, le abbiamo tutti nel nostro corpo, anche solo se beviamo un bicchiere di vino fuori, ci entrano nell'organismo, non so, almeno 20 residui di pesticidi diversi, perché poi il vino e le monocolture sono quelle, no, in cui...
Poi nel vino è obbligatorio non mettere nemmeno gli ingredienti, quindi non si sa mai.
Esatto.
Quindi ricordiamolo ancora, sabato dalle 17 alla loggetta Circolarci in via Retina, parleremo di queste cose insieme ai vari comitati, associazioni, organizzazioni territoriali che vogliono, ecco, un mondo libero dai pesticidi, verranno, insomma, si lavorerà proprio anche sui punti un po' programmatici di rivendicazione per proporre l'alternativa e, insomma, proporla, no? Per come si dice, per pretenderla, perché qui ovviamente la nostra vita che ne va grandissima.
Aspettiamo in tantissime.
Assolutamente, saremo tantissime. Grazie mille, grazie
a voi,
è un piacere come sempre.
Si va con uno stacco music, Ale.
Dai.
Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de belle vie. Singapour, je vois comment j'ai des petits fous.
Eccoci, eccoci, pronti, pronti, pronti da Frittole.
Eccoci, tornati.
Di nuovo in regia.
Tornati in diretta.
Con un altro argomentone sul radiocontado@insibera.net, repliche venerdì e sabato, mercati ve li diremo poi, la punta.org, 13:59 AM per chi ci ascolta.
I 2 milioni di eventi delle prossime 48 ore ve le racconteremo alla fine della trasmissione. Invece ora abbiamo al telefono...
Abbiamo un altro collegamento speciale.
XM24... Pronto, ci senti? Sei in connesso?
Pronto?
Forse non ci sente.
Pronto?
Prova, prova, pigia di più col cavo, niente.
Pronto?
Attenzione, niente,
pronto,
non c'è.
Pronto?
Che bello, sempre, mi piace sempre. Problemi tecnici. Problemi tecnici.
Forse potremmo provare a metterli in viva voce.
Proviamo.
Pronto?
Eccolo, eccolo.
Ehi, ci senti? No, c'è stato, però vedi,
secondo me è un problema.
I cavi ci sono,
i cavi ci sono.
Quindi io ho fatto bene il mio lavoro, però
assolutamente. Ma te fai sempre bene il tuo lavoro, dottor Rayo.
Pronto?
Pronto, sì.
Allora bene, abbiamo scoperto
allora
che il nostro
telefono
è il mio telefono. Ma è cominciato a rompere il cazzo il mio telefono. Allora,
ci senti?
Ma no, se lui sentiamolo in viva voce.
Lui sente noi, ma
dice
noi
adesso sì.
Lui.
Parla un po'.
Sì, ora vi sento meglio. Cioè,
allora, bisogna tenere, esatto, il telefono a 45 gradi.
Voi mi sentite?
Noi sì, benissimo.
Sì, scusaci. Per
non
mi
muoverò da questa posizione, giuro.
I normali errori, problemi tecnici.
Che non viene un crampo alla dama, no, non ci smuoviamo. Insomma, ben collegato. Come sta andando? Ci dai qualche aggiornamento di quello che è successo pochi giorni fa a Bologna? Mettilo in viva voce, dai.
Abbiamo, sì,
se non funziona. O si prova ad un altro telefono. Aspetta, vai, tengo io qua. Vai, ci risiamo, eh?
Ok, sì.
Ora sì. Eccoci, dici pure, raccontaci un po' quello che è successo in questi giorni.
Sì, sì. Allora, sì, giovedì scorso, appunto la mattina di giovedì 16 gennaio, ancora una volta le forze dell'ordine si sono presentate alla porta della caserma Sani per sgomberarlo, per sgomberare questa occupazione che aveva riaperto i cancelli di quell'area il 15 di novembre. Sgombero che in qualche modo ci aspettavamo già da un po' di tempo, già insomma dalle feste di Natale c'era un po' aria di sgombero dalla richiesta di sequestro da parte della Procura di Bologna. Quindi la settimana scorsa la Questura ha eseguito lo sgombero, ovviamente per quello che riguarda noi, fra gli attori responsabili di quello che è successo, resta comunque l'amministrazione cittadina che sin dai primissimi giorni dell'occupazione avevano chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, in qualche modo provando a deresponsabilizzarsi su quello che stava avvenendo. Ovviamente di Cassa Depositi e Prestiti, che è proprietaria dell'area e che ha chiesto insomma sin da subito di rientrarne in possesso. E, quello che è successo giovedì è stata diciamo un po' una resistenza all'XM creativa, che ha provato poi una volta che tutti i compagni sono usciti dall'edificio, ha fatto un corteo nel quartiere della Bolognina per comunicare quello che era successo, fare blocchi stradali e quant'altro. Il giorno dopo invece c'è stato un presidio davanti al comune di Bologna, perché guarda caso esattamente il giorno dopo lo sgombero era previsto questo incontro tra il sindaco Merola è il ministro della difesa per firmare questo patto d'intesa. Non è il primo che firma il comune di Bologna sulle aree militari dismesse. In particolare questa volta si trattava della caserma Perotti, e dell'ex Stamoto, che sono due altre aree militari dismesse, abbandonate da anni, molto molto grandi e anche abbastanza in prossimità del centro cittadino. Questo incontro ovviamente non riguardava la Sani, però faceva parte dello stesso tipo di dinamica o progetto speculativo che ha in mente il Comune di Bologna per le aree dismesse. Non a caso noi abbiamo usato, diciamo, uno degli slogan di questo fine settimana è stato sgomberare per speculare, perché sono queste le intenzioni di chi ci amministra. E quindi è questo un po' quello che abbiamo portato in piazza venerdì. Allo stesso tempo sabato era già prevista una giornata di lavori, di un percorso che abbiamo lanciato prima di Natale, ovvero la nostra volontà da parte dell'Assemblea della Sani era quella di provare il prima possibile ad aprire ancora di più il progetto, o meglio di aprire ancora di più l'area della Sania ad altri progetti che possano abitare altri edifici, altri spazi, occuparsi del verde, eccetera, perché lo ricordo, la Sani stiamo parlando di circa 10 ettari di spazi, e quindi è molto grande, potrebbe ospitare tante progettualità. E quindi sabato c'è stata questa giornata di tavoli di lavoro su varie tematiche: ecologia politica, città, trasformazioni della metropoli, tra turistificazione, gentrificazione, un tavolo sulla scuola e i bisogni educativi del quartiere, un altro sulla comunicazione, un altro ancora sulle questioni del genere, del transfemminismo, insomma una serie di tavoli che provino ad affrontare una serie di tematiche da cui possano nascere dei progetti che abbiamo già detto con chiarezza sin da subito, quando ancora eravamo dentro la Sani. Sapevamo che sarebbe arrivato lo sgombero, dopodiché avremmo continuato questo percorso anche al di fuori delle mura della Sani, e saremo determinati e siamo convinti che saremo ancora più forti di prima quando rientreremo e ci riapproprieremo ancora una volta nella caserma Sani, perché per noi ha un valore materialissimo, perché è un'area bellissima e appunto in odore di cementificazione e speculazione, ed è allo stesso tempo una battaglia simbolica, fortemente simbolica, che provi a dare un segno e un senso diverso alle lotte in città.
Certo, certo, non si può lasciare che quella gentrificazione, no, ci porti via poi tutta la possibilità di costruire delle città a misura nostra, veramente. E quindi i prossimi percorsi, nel frattempo immagino, ecco, non ci siano ancora delle date o delle idee di rioccupazione, ma nel frattempo questo percorso partecipato va avanti anche nei prossimi giorni. In che modo? Cosa state organizzando?
Allora, in questo momento abbiamo delle altre date per i prossimi incontri di questo percorso. Il sabato 1 febbraio ci sarà un'altra giornata di tavoli di lavoro, il 6 di febbraio invece ci riuniremo in plenaria alla sera, e il sabato ancora successivo, il 15, faremo un'altra giornata alla prosecuzione dei tavoli di lavoro. Diciamo che questo percorso si prenderà i suoi tempi per strutturarsi. Ogni tavolo di lavoro in qualche modo sarà un percorso non autonomo, perché sarà comunque un coordinamento fra tematiche che sono ovviamente intrecciate sotto vari punti di vista, quindi dialogheranno fra di loro, si faranno iniziative comuni, e sicuramente a breve non ci metteremo troppo a farci risentire in città, tornare in strada, perché ovviamente siamo senza uno spazio e questa cosa andrà fatta pesare, ci faremo sentire, e con noi ci porteremo tutta l'altra città che sta dando vita a questo percorso molto partecipato.
Ci sembra un po' di intuire che, nonostante vari tentativi dell'amministrazione comunale di sradicare questa realtà, in realtà le radici si stiano fortificando, no?
Ma sì, cioè, l'impressione nostra forte è che allora, noi sicuramente, diciamo, arrivando, scegliendo di prendere la Sania all'inizio, abbiamo fatto un po', sapevamo di fare un po' un salto, non nel vuoto, però era un diciamo, era rischioso, perché è un'area gigantesca che non conoscevamo fino in fondo, mentre invece una volta che noi abbiamo aperto quei cancelli a noi e al resto della città, cioè, la risposta, l'interesse, la curiosità di girare, anche solo di girare, di andare a vedere cosa ci fosse dietro quelle mura, è stata gigantesca. E allo stesso tempo è quello che sta avvenendo in queste settimane con questo percorso cittadino, che sa già, che ha già come obiettivo quello di riprendere la Sani, e c'è una partecipazione straordinaria. Sabato ci saranno state tra le 150 e le 200 persone in tavoli di lavoro a due giorni da uno sgombero, che non è assolutamente una roba banale. Quindi sicuramente questi tentativi appunto di fiaccare una realtà storica come XM24 di 17 anni, per assurdo invece non sta facendo nient'altro che potenziarci. Ci stiamo contaminando con tante altre realtà, altri percorsi, e speriamo di fare altrettanto anche noi, di contaminare, e quindi molto bene.
Bene.
Siamo molto carichi.
Bene.
Bravissime, bene. Complimenti. Noi continuiamo a seguirci, a sentirci, e cerchiamo anche noi, insomma, poi di partecipare e venire dalle vostre parti.
Bene, bene, siete sempre stati benvenuti.
Grande, grazie mille.
A presto, grazie.
Buona lotta. Ciao, ciao.
Beh, insomma, comunque è bello sentire che, nonostante le controversie, che il morale sia alto, che ci sia partecipazione, e che veramente, nonostante tutti i tentativi, come diceva prima Camicia, di sgombero, di opposizione, di sradicamento, invece delle radici si stiano fortemente mettendo. Questo è significativo.
Sì, è molto bello anche come proprio hanno impostato e stanno portando avanti questo lavoro su un modello diverso di città. Comunque c'è le compagne di XM, che hanno una lunga esperienza, che si stanno mettendo appunto molto in rete, come diceva il compagno, questa rete si stanno anche rafforzando contro il nulla che avanza. E il nulla descrive bene quello che è il modello di città che la turistificazione di massa, che il capitalismo, che diciamo la città
vorrebbe.
Del terzo millennio, ecco, come le istituzioni vorrebbero imporre.
Sì, è un po' una nostra sorella qui nel centro-nord Bologna, no? Rispetto a Firenze, anche qui si sgombera per speculare, ha detto benissimo il compagno. Quindi
sì, credo sia un po' una tendenza generale, però
assolutamente.
A Firenze
sì.
Già sono stati fatti dei grandissimi danni, speriamo che Bologna riesca, con le radici profonde che insomma ci sono negli abitanti, a non rovinarsi così.
Sì, da noi la svendita è cominciata in effetti molto prima,
da dentro, che ce ne rendessimo conto in realtà
parecchio avanti,
no, il Marasco
l'aveva visto.
E allora gli mandiamo un grosso bacio d'amore dalla Russia alle compagne e compagni di Bologna.
A voi. andiamo, ritorniamo con questo pezzaccione. Grazie Camicia, sempre sul pezzo.
Prego, prego.
E abbiamo, che forse stavolta con un vero collegamento che funziona, un altro collegamento con la nostra Grebana in diretta dalla vigna. Ci senti?
Sì, mi sento.
Oh,
viva
la Grebana.
Oh, quanto tempo, eh? Un po' che è
sono latitante.
Latitante davvero, ma cioè, che cos'è che ti tiene così lontana dagli studios di Frittole da noi?
Ma non lo so, sarà il lungo viaggio.
Ti si sta sul culo,
Greba. Il treno, insomma.
Ce lo puoi dire che ti facciamo cagare?
Non te la tirare.
Un po' sì, soprattutto quando c'è Camicia, la trasmissione.
Allora vieni solo te, a destra.
Senti, ma che si dice? Dove sei in questo momento?
Allora, sono in vigna. Ho iniziato questa settimana la mia lunga stagione di potatura e siamo al terzo giorno.
Ma e quanto durerà?
Penso una quarantina di giorni.
Ammazza! Ma è il periodo proprio giusto, giustissimo, perfetto? Come funziona?
Sì, ma e poi sai, dipende da quanta ce n'hai in realtà. Cioè c'è chi inizia anche a dicembre, però noi ce la caviamo, siamo di arrivare a fine febbraio, inizio marzo, è finito.
E poi,
diciamo, ci siamo nei tempi più o meno, via, si spera.
Senti, ma che tipo di taglio fate?
Allora, noi effettuiamo una potatura a Guyot, più o meno in realtà, perché tipo adesso stiamo ritrasformando tutta una vigna che era fatta ad alberello, che è un altro tipo di potatura. Abbiamo riportato l'anno scorso a Guyot facendo dei grandi troiai e quest'anno siamo a risistemare di nuovo. Insomma.
Quindi state facendo una riduzione del danno?
Esatto, sì. In realtà praticamente nelle vigne o le imposti bene da subito o fai dei grandi troiai e poi cerchi via via di sistemarli.
E quindi possiamo dire in diretta radio, se qualcuno ha fatto dei grandi troiai può chiamare Grebana & Co. a sistemare il danno?
Certo.
Ma ci racconti un po' quali tipi di tagli ci sono e in base a che cosa vengono scelti e qual è quello che ti piace di più e che più funziona?
Ora fanno quasi tutti il guglio, diciamo, in linea di macchina, e a quanto pare in tutte queste nuove teorie è quella più produttiva, in cui ringiovanisci la pianta tutti gli anni, eccetera, eccetera. Poi qui ci sta il guglio, cordone, che invece lasci il legno un po' più ciccio, e poi c'era questo famoso alberello che non fa nessuno, qui c'è un motivo perché non rende, quindi... Cioè è fatta per far fare meno uva alle piante che pompano troppo, siccome siamo su dei terreni che non pompano per niente, non è funzionale.
Pompone la vigna.
Abbiamo il corretto, Grebana, solo per te un corretto meraviglioso.
Pompone la vigna.
Wow, emozionata.
La vigna.
Senti, ma dal tuo punto di vista, qual è quello più rispettoso della pianta?
Ma senti, in realtà...
L'è uguale?
No, è uguale, via. No, il guglio è buono. L'unica cosa se c'è delle annate particolarmente ghiacce dove fa le ghiacciate strane e magari tardive, nel guglio rischi di giocarti, oltre alla posatura dell'anno, quella dell'anno dopo, perché ti lasci già l'impostazione per l'anno dopo. In un cordone, essendo la pianta più grossa, secondo me rischi meno sta cosa. Però in generale, diciamo, il guglio a quanto pare è quello che rende meglio... in generale, e non è così, insomma, non è drammatico.
A me fa un po' strano sentire la Grebana che parla francese, però.
Vero? Incredibile, dalle superiori.
O dici coglio, che dici? Guyot e coglio?
Coglio, coglio. No,
vabbè. Senti, ma in quanti siete in questo momento a potare?
Allora, adesso siamo 5, diciamo, di massima siamo 5, poi c'è sempre qualcuno, un giorno non c'è uno, un giorno non c'è un altro. Quindi diciamo sì, dai 2 ai 5.
Ma l'umore è alto?
Sì, dai. Stamani, sapete cosa ho fatto stamani? Mi sono scaricata ieri sera una puntata di Radio Wombat e stamattina avevo l'auricolare con la vostra puntata e me la sono ascoltata mentre facevo il filare.
Ma una di Radio Wombat o proprio una puntata di Radio Wombat?
No, di Radio Montaggio, Radio Montaggio.
Se no siamo gelosi, sai.
No, no. E quindi ho scoperto e me le scaricherò via via e ogni giorno me ne ascolto una barra due.
Dopo un anno e mezzo è bello che ci sia.
No. Tempo al tempo, ragazze, correte.
Chissà tra tre anni quali migliori tecnologie scoprirà la Grevola.
Servono momenti di concentrazione per ascoltarvi. Vabbè, per la vigna.
Per l'anno prossimo vogliamo sentirti dire che tutti quelli che potano la vigna con te stanno ascoltando una puntata diversa di Radio Contado.
Esatto, in cima alla
qui,
vigna.
Qui non prende veramente niente, quindi si può ascoltarvi in diretta, è impossibile. Però sì,
lo scaricare.
Carierò puntate per tutti.
Bravo,
vai, dai puntate a tutti.
Poi tu metti un bel generatore, ci colleghi una cassa da 40 watt e spari la puntata a tutti, a tutta la vigna. No, è bello, impatto ambientale sostenibile.
Direi perfetto.
Senti, ma l'ultima domanda, ma la vigna con questa temperatura primaverile di oggi cosa dice?
Ma
sta già sbocciando?
No, per ora no, poi vediamo.
Ci sarà abituata anche la vigna.
Ma sì, ormai, per qualche anno è fa così.
Esatto, dicevo.
No, altro è, penso sì, se dopo vengano le ghiacciate tardivone, quello sì, magari. E le cene sono aperte, però per adesso ci fermo, via.
Beh, se vengono le ghiacciate, tutti a fare i falò vicino alle vigne per scaldarle.
Non bruciare
sì, ma ce li vedo qui, mi disturo. Proprio, guarda.
Il camicia ci sarà sicuro, guarda.
No, ma venga anch'io un
attimo. Facciamo una puntata notturna se vuoi.
Fa una bracciata. Quindi.
Fa una bracciata intanto.
Una bracciolata. Grande Grevana. Senti, hai scelto un paio di brani, no? Ci hai mandato?
Uno.
Ho mandato uno, sì, perché io vado a fittonate settimanali e quella è la mia fittonata della settimana, quindi ho detto via, te la mando. Soprattutto per la puntata di camicia e mette troppe canzoni spagnole.
Sì, magari invece adesso mi sono adattato alla massa di fighetti che non vogliono musica spagnola. Allora...
La puntata di oggi ti toccherà ascoltarla, Grevano, perché veramente c'è una varietà incredibile.
Ce n'era solo una spagnola, ma dei Molotov, quindi non si capisce nemmeno che è spagnolo. Non so se ti ricordi Apocalypse, te ricordi?
Bene,
sì,
bravi ragazzi.
Brava te.
Vabbè, allora ti lasciamo con la canzoncina che ci hai suggerito.
I muse.
Ci vuoi dire perché ti piace?
In realtà niente, perché mi piace Barbara, c'è un grande motivo, è orecchiabile, quindi ho affittonato e me l'ascolto in macchina.
Vabbè, vediamo cosa ne pensano i nostri radioascoltatori.
Sono bella.
Buona continuazione.
Ciao Grevi.
Grazie Ari, anche a voi.
Ciao.
Just mad. Radio Wombat.
Da sempre.
E obiettivamente.
La migliore.
Radio Contado, l'ascoltano proprio cani e porci.
Bă, ce-i cu purcheria asta, mă? Bună ziua, doamnelor și domnilor, poate nu știați, dar acum, cu orice timp de vreme, puteți asculta, chiar dacă sunteți mici, însurați sau bunici, cele mai bune transmisii și cea mai marfă muzică pe Radio Wombat. Schimbați canalul!
E vai, vai, con questa scarica di spottini.
Ma perché è così qui, è così, o tutto o niente.
Esistono le vie di mezzo, puntate, siamo radical.
Puntate senza uno spottino e poi tre di fila. Ci piace
qui. Con un grande stile. Allora, invece qui si riprende il filo della trasmissione con una telefonata alla nostra carissima amica Gineprina. Pronto?
Pronto, pronto, eccola. Ragazzi,
ecco. Ciao, salve Gineprina,
ciao ragazzi, grazie, oggi è una bella giornata, vi parlo dall'orto.
E ora ancora più bella, siamo nell'orto. In comunicazione con lei, Gineprina.
Noi ti invidiamo, tu sei nell'orto, noi siamo al chiuso.
Sempre super allegra, Gineprina. Oh.
E d'altra parte succedono delle cose incredibili nel mio orto.
Cosa sta succedendo? Sta fiorendo tutto, no?
È fiorita la mimosa.
Più o meno. Ho trovato due fragole. Già fragole. Rosse. Già rosse. Sì, non ho assaggiato perché non so che cosa può succedere con le fragole di gennaio.
No, nemmeno in diretta. Non vuoi assaggiarla in diretta?
Come?
Non vuoi assaggiarla in diretta?
No, poi mi farebbero male, allora chissà.
Sono un po' strane le fragole a gennaio, vabbè, non so... Magari tanto sì, allegri.
In realtà non so se rincuorarmi tanto su questa cosa. Qui i cambiamenti climatici vanno avanti in modo impressionante. Le fragole a gennaio io non le avevo mai viste nella mia lunga vecchia vita.
Il mandorlo? C'ha un mandorlo lì vicino.
Ancora il mandorlo? No, mi sembra che lui stia dormendo. Ma le calendule, per esempio, sono già tutte fuori.
Dai,
le calendule.
Stanno tornando fuori le calendule. La calendula, d'altra parte, dice uno dei nomi popolari, è il fiore d'ogni mese.
C'è sempre.
Quindi ci può anche stare che la calendula la troviamo in gennaio. È un po' presto, ma c'è. Avete mai mangiate le calendule?
Sì.
Io no.
Sì. Sì, in insalatina.
Con la calendula in insalata, bravo, è buona. E comunque è una pianta che ha tanti oli essenziali, ha tanti principi amari, tante mucillagini, e veniva impiegata anche per regolarizzare il flusso mestruale delle donne. Ah, e poi sì. Che fa molto bene al
fegato. Mangiata cruda così?
Anche mangiata cruda. E se no si prende i fiorellini, i capolini, si seccano. E questi si tengono poi, una volta seccati, si tengono in casa in un sacchetto di carta e si usano come tisana.
Ma è più funzionale come tisana o come fiore fresco?
Perché ma diciamo molto, come tisana normalmente è il suo sistema.
Tisana.
Va. Come tisana va benissimo. E poi si può fare anche la gelatina dei petali di calendula, che è buonissima.
No,
la gelatina.
Buonissima. Come si fa?
Bisogna trovare delle ricette un po' speciali per fare questo, ve lo dico un'altra volta, ora è un segreto, la devo perfezionare, però una volta l'ho mangiata devo dire che è proprio buona,
interessante.
La gelatina di calendula, sì, molto bella da vedere, sembra d'oro. Altro che mettere l'oro vero, c'è l'oro della salute delle piante che basta colorare.
Vero.
Sapete che poi con questo caldo ci sono anche già le cicerbite?
Le cicerbite,
il crespigno, le conoscete?
Le ho mangiate questi giorni.
Ecco, mi sembra una buona idea, che sono sane, anche queste fanno molto bene, condite con olio e limone, hanno un saporino un po' dolciastro, ma nelle torte salate l'avete mai provate le cicerbite?
Sì.
È la frittata.
tutte spontanee.
Bene. E anche nella frittata, ottimo.
Quelle, quelle che sono considerate erbacce sono queste.
Le erbacce, le famose erbacce.
Prima si parlava appunto di... Si parlava di, si confrontava i vari modelli agricoli, si parlava della campagna Stop Pesticidi e appunto si parlava del, diciamo, del pensiero dominante che vuole vedere l'agricoltura come un qualcosa che funziona solo grazie a un grosso input da parte dell'uomo, che sono fertilizzanti, pesticidi, che vedono poi tutte queste piante spontanee come erbacee, piante da distruggere,
da eliminare.
Invece te ci insegni, cioè non solo te per fortuna, ma tutto il mondo di contadini che noi frequentiamo e che sosteniamo, ci insegnate che invece sono tutte le piante sono, hanno una sono ricchezza, sono...
sono fondamentali, cui... se non ci fossero il terreno sarebbe povero, più ricco è sopra, più ricco è sotto, ricordatevelo.
Che bello,
non è vero che le erbacce vanno sempre estirpate, si possono tagliare ma non estirpare, perché anche le radici che rimangono dentro al terreno sono ricche di microrganismi, riescono a creare dei piccoli funghi, delle muffe, dei batteri benefici che rendono il terreno pieno di vita, un terreno pieno di vita è quello che ci vuole per coltivare.
È un ecosistema formato da miliardi di entità che tutti insieme lavorano e creano un suolo in salute.
E la ricchezza è sempre nella differenza, è come tra gli esseri umani, più esseri umani differenti lavorano insieme, stanno insieme, più possono venire fuori cose buone, soluzioni buone. Tutto per i nostri problemi.
E nell'orto queste cose, no? Sono evidenti, si uno ci pensa, li osserva, le vede, le vive, no? Proprio in prima persona. Io mi ricordo presidente, per esempio, dell'Uruguay, Pepe Mujica, che diceva e continua a dire che qualunque essere umano, ma soprattutto chi ha poi dei ruoli di comando, lui parlava dei politici, per esempio, diceva, dovrebbero lavorare nell'orto, perché in quel momento lì uno davvero si rende conto del ruolo di unione, di diplomatico della natura, no? Di intercambio tra i vari elementi, che poi è la politica in un certo senso.
Quanta saggezza, quanta,
quanto è Pepe importante Mujica, anche stare a contatto con la natura per l'energia che ci dà la natura, per il tipo di freschezza, di vita, di non solo degli insegnamenti, ma proprio di questa parte di energia che fa parte delle piante, le più piccole, ma anche di quelle più grandi. Pensiamo agli alberi, quanto sono grandissimi gli alberi.
E lei...
Prego.
No, non volevo interrompere.
Stamattina ho fatto una passeggiata con degli amici e siamo arrivati in un campo dove c'era un enorme leccio, e questo leccio era con le foglie e i rami che arrivavano fino a terra. Siamo entrati dentro perché la pianta era molto alta e ci siamo trovati in una specie di stanza tutta verde. Era bellissimo stare lì dentro.
Che bello.
Era come fare un bagno energetico queste spa speciali.
Vieni fuori il tuo lato streghesco. Bene, devo
dire che ho anche abbracciato l'albero, ebbene sì.
Io voglio organizzare con te, Ginevrina, una camminata per piacere.
Molto volentieri, quando volete.
Gli alberi.
Quando volete, sono sempre a vostra disposizione, mi fa molto molto piacere.
Senti, noi invitiamo come sempre tutte le nostre ascoltatrici e gli ascoltatori a scriverci per chiederti anche consigli su come curarsi o come alimentarsi con le piante.
Va bene, volentieri.
Sei proprio come sempre una ricchezza di informazioni. Ci vuoi raccontare qualcos'altro?
Vi posso raccontare una frase bellina che ho letto in un libro ieri, un libro che parla sugli alberi. E a un certo punto diceva che quest'autore, che è un uomo giovane e che ha fatto questo libro sugli alberi, era così entusiasta, no? Della bellezza e della quantità di cose importanti che ci possono dare gli alberi, e anche come si diceva prima, di questa bella energia, che a un certo punto ha detto, dice, non riesco a capire come mai passiamo il 98% della nostra vita tra quattro mura invece di passarlo tra quattro alberi.
Bello. Con una maca nel mezzo.
Mi piaceva.
Bello, non è vero, è vero, è vero. È un
Forse saremmo migliori tutti, se si passasse più tra quattro alberi invece che tra quattro mura.
Senza ombra di dubbio, sì. Bene. Va grazie, bene. Bellissimo questo momento, Ginevrina. E...
grazie anche a voi, ragazzi. Anche mi fa sempre volta... molto piacere sentirvi.
Guarda, si goda ormai... queste luci del tardo pomeriggio nell'orto.
Sono le ormai sei una della squadra di Radio Contado. Ormai
con grande onore.
Inclusa, come hai visto, ti telefoniamo con una onore. Cadenza ormai diciamo bimensile.
Settimanale, va bene.
E quindi grazie ancora. E... un saluto.
Bene ragazzi, buon lavoro, grazie a voi.
Ciao.
Presto.
Ciao. È grande, guarda, è simpatica. Poi simpatica, ti metti proprio buon umore.
È solare.
Quando l'altra volta parlava delle ricette da fare con le piante spontanee, era anche molto rilassante. Il reverendo ci eravamo quasi assopiti.
No, più che altro io, ragazzi, buona. Io smetto adesso di stare qui in questa regia, me ne vado fuori. Quindi metto un pezzo di musica di 30 minuti e mi trovate fuori a copulare con il Pino Silvestri. E pronti via. Vai. Tonino Carotone, a proposito di ortaggi. Boom, boom.
Sofá, como calza el porno, habrá que entrenar. Como calza la vida, hay sin hacer nada. Como calza el fútbol, de copa en copa la vida es dura. Dura que dura la liga y va. Me empalmo la tele, comando y dura que dura la pelea y va. Como cansa el porno cuando hay que correr. Como llena el hambre, mirando al vacío colgado de un alambre. Como alegra el vino. Este sentimiento que me hace gozar. Como cansa el fútbol, de copa en copa la vida es dura. Y dura que dura la liga y va. Dura que dura la liga y va. Como cansa el porno.
Acción, Tonino Carotone, pentacampeón del mundo. En la casita, relajado, ahí te va.
Ardo en el infierno y se quema mi cuerpo. Mi cuerpo arde, la vida comienza un poco más tarde. Como llena el hambre, mirando al vacío colgado un alambre. Como alegra el vino. Ardo en el infierno, se quema mi cuerpo. Mi cuerpo arde, la vida comienza un poco más tarde. ¿Cómo va creciendo en la intensidad este sentimiento que me hace gozar? ¿Cómo cansa el fútbol? De copa en copa la vida es dura y dura que dura la liga y va. Dura que dura la liga y va. ¿Cómo cansa el fútbol? En la oscuridad. Me caliento antes de empezar. Como cansa el fútbol, de copa en copa la vida es dura y dura que dura la liga y va. Como cansa el porno, ardo en el infierno, se quema mi cuerpo. Solo me llamas cuando te pica.
siamo già alla rassegna 20, diciamo.
Oggi siamo velocissimi, oggi ragazzi. Il sole ci chiama, ci chiama fuori.
Il sole e gli alberi ci chiamano.
È più forte di noi. Abbiamo fatto la puntata più lampo della stagione.
Per un abbraccio.
Anzi, delle due stagioni messe insieme, secondo me.
Sì, dai, in realtà, secondo me, tra una cosa e l'altra finiremo un quarto d'ora prima, dai. Neanche...
Sì, no, non troppo, senza
esagerare.
Siamo
stati molto rilassati oggi.
Poi siamo partiti puntuali.
Esatto. Siamo partiti puntuali e non è da poco. E poi possiamo dirlo, abbiamo ricevuto un po' di sole a livello di telefonate, no?
Saranno tutte la prossima settimana, quindi la prossima settimana sarà di corsa, perché sì, cercheremo di fare un po' di interviste a giro.
A bomba.
Allora.
E quindi vai con la... Cosa c'è? Nei prossimi giorni c'è un sacco di robe, quindi finalmente possiamo farlo un po' più con calma, questa rassegna eventi, perché normalmente noi parliamo a questa velocità, perché venerdì c'è il mercato, quindi vedete il mercato piazzato, insomma, oggi andiamo più tranquilli.
Vabbè,
cominciamo con venerdì.
No,
con
me,
oggi.
Oggi cosa accade? oggi abbiamo la cena di Radio Contado e forse andiamo a vedere anche una partita. Ci siamo
dai, Briccobaldo, vieni alla cena di Radio Contado, ti vogliamo
aspettiamo.
Bene.
No, dai, domani invece però è da ricordare, il giovedì ormai è diventato un appuntamento che non possiamo non dire ai nostri radioascoltatori, perché c'è il mercato Pontassieve in transizione,
grandi,
dove potete trovare prodotti buonissimi. Quindi, a proposito di stop pesticidi, alimentazione sana, di avere meno coprolo, com'era?
Meno coprolo.
Prendete la macchina e recatevi a Pontassieve, sì, a fare la spesa.
Aspetta, forse me lo ricordo. Vediamo. Era cloropirfon.
Clorpirofos.
Comunque, se volete migliorare la vostra memoria, potrete trovare tantissime verdure, prodotti sani e genuini al mercato di Pontassieve domani. O altrimenti li potete trovare anche venerdì al nostro mitico mercato in Piazza Tasso,
che è glifosate free. Tra l'altro stavo pensando, dottor Io e Dama, ecco perché glifosate, la lotta al glifosato, no? Perché è l'unico nome di questi principi
che è pronunciabile,
che ci ricordiamo e che è pronunciabile, sì.
Ma a seguire del supermercatone di Piazza Tasso, cosa succede?
Io vo a cena e poi ritorno in Piazza Tasso, nella sala delle Leopoldine, in realtà molto presto, verso 8:30, 9:00. Perché c'è la serata denominata I boschi raccontano i cambiamenti climatici. Il resto deve leggere la Dava, perché non c'ho gli occhiali.
Vi spiego io un pochino che cosa vuol dire I boschi raccontano i cambiamenti climatici. Ci sarà la presentazione di un libro, c'era una volta Il bosco, che in sintesi parla di come gli alberi e le foreste si sono evoluti milioni di anni per raggiungere il massimo equilibrio con il territorio che li circonda. Ma qualcosa sta cambiando, e troppo rapidamente, perché loro possano adeguarsi. Partendo dal disastro che si è abbattuto sulle montagne del nord-est il 29 ottobre del 2018, prende vita un appassionato racconto sul cambiamento climatico, che vede uniti dallo stesso destino oceani e foreste, drammaticamente travolti da una crisi ambientale e biologica di cui non possiamo prevedere le conseguenze. Diciamo che è un altro appuntamento, insomma.
Sì, no, molto
in
interessante. Poi ti ci avrei vista, avrei sentita bene con mentre presentavi questo incontro, con la musichina del primo speciale.
Lo vogliamo
del primo report che ci ha presentato Camicia sui pesticidi.
Infatti, in realtà sappiamo, possiamo prevederne no, i risultati. Cioè, sono nefasti.
Noi dobbiamo prevenire questi risultati nefasti. L'obiettivo è quello che credo che Paola Favero, perché non si sa mai, Favero, dai.
Sì, è Favero.
Allora, educatrice ambientale, forestale e scrittrice alpinista, ci presenterà questo libro, spero anche nell'ottica di aiutarci nella crescita di questi strumenti concreti per, insomma, salvarci un po' il culo, diciamo così.
Ah, la finesse, vedi, che bella.
Poi cos'altro
Adelante.
Avviene?
Intanto guarda se
giorni.
Sono arrivate delle mail, perché ho un po' una strana sensazione.
È arrivata una mail! Cosa? Maledetti radicali, un dissidente.
Madonna, cioè, qualcuno se l'è presa male.
Qualcuno se l'è presa male. Chi sarà mai questo Giordano? Ma... non lo so, lo conoscete?
Boh, comunque, vabbè, qualcuno che non è d'accordo con il nostro modo di pensare. Vabbè, no, però, sono contento che ci ascolti.
Vieni in radio, vai, se ne parla. Vieni a frittole.
Vieni a frittole, se ne parla a quattro occhi.
Vieni qui.
Vabbè, in questa lunga e lunghissima rassegna eventi passiamo al sabato, che invece è proprio ricco e caldo e ricchissimo di eventi.
E si parte dalla mattina.
La mattina ce n'è uno che io
sabato
segnalo.
Sabato mattina esiste.
Sabato mattina alle 9.30, in primis io spezzo una lancia a favore, cioè ci sono i lavori collettivi a Villa La Guerrina, alla Strassigna, con il comitato Terre di Lassa Bene Comune, se qualcuno vuole venire a darci una mano. Ma poi ancora
metto il suonino dell'elettroencefalogramma piatto.
Esattamente. Poi c'è invece un incontro veramente veramente importante, che può provare a leggere qualcun altro, al Circolo Arci Lunone in via Chiantigiana 177 a Firenze. Il titolo è Beni comuni tra beni privati e beni pubblici. Quindi ritorniamo su un tema a noi caro, anche perché immagino e credo che questo incontro sia organizzato anche dagli amici sostenitori di Mondeggi, nonché da...
Sì, i promotori sono il Forum dei Beni Comuni di Firenze, il Comitato degli Amici di Mondeggi Bene Comune, Lega Ambiente, e riorganizzato, patrocinato dall'Arci anche. E il programma, cioè, insomma, quindi è una giornata molto intensa. Inizia alle 9:30 con l'introduzione ai saluti, e dalle ore 10 inizia la tavola rotonda col tema, appunto, cosa sono i beni comuni. Introduce in modo Annalisa Pecoriello del Forum dei Beni Comuni di Firenze, e poi ci sono tutta una serie di interventi, fra i quali Maria Francesca De Tullio dall'ex asilo Filangieri di Napoli, e ci sono l'Absus Toscana, ci sono il comitato promotore per la legge di iniziativa popolare sui beni comuni, e alle ore 11 invece, appunto, si parlerà nel concreto delle esperienze di beni comuni, quindi si parlerà innanzitutto di Mondeggi Bene Comune, poi dell'ex asilo Filangieri di Napoli, del mulino Parrini di Sant'Agata Mugello, dell'oliveta di Fuori Mercato l'Improneta, comitato dei beni comuni quartiere 3 Firenze, la cooperativa Vivi Petroio di Trequanda, la comunità di base delle piagge, il giardino dei Nidieci e la polveriera Spazio Comune.
Comunque
vogliamo
non sono
dare
poche.
Anche i nomi e cognomi di tutti i presunti partecipanti.
Il camicia ci sfotte, ma secondo me invece è benissimo presente quante realtà, certo,
diciamo, è molto sì, ha un taglio più abbastanza istituzionale come incontro. Però, ecco, insomma, si vede...
È interessato al tema,
esatto,
può
essere interessante la breccia che... la breccia, appunto, anche nel quello che è il panorama istituzionale, che le esperienze di beni comuni, anche di riappropriazione dei beni comuni, nel caso di Mondeggi, della polveriera, che appunto la breccia che viene fatta, cioè l'apertura con quel... Il sovvertire quella che è anche la legalità delle cose, ecco. Insomma, è interessante questo taglio che secondo me dobbiamo dargli a questo incontro.
Se noi riusciremo a finire in ritardo anche oggi.
Vai, è un taglio anche un po' concreto, perché vogliamo spendere, perché dobbiamo tirare fino alle 4:30, quindi esatto. Le diciamo proprio nel pomeriggio ci sarà la parte un po' più concreta, dove si cercherà di trovare delle evoluzioni possibili dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici per normare i beni comuni, quindi insomma c'è un'intenzione profonda.
E invece arriviamo, poi quindi si mangia.
Bene.
Si fa un attimo di pausa, si continua e poi si esce di lì, si attraversa l'Arno e si va in via Aretina, dove si arriva alle ore circa 17:30, il tempo per salutare amici, ordinare una birretta o un prosecchino al buon Charlie al bancone, prendere una seggiolina e sedersi nella sala dietro, dove comincerà l'assemblea, il secondo incontro della campagna Stop Pesticidi, lanciata il 6 dicembre, ricordiamo, dell'anno scorso, da varie realtà, tra cui Genuino Clandestino, Navdania International, i comitati della Piana, Fridays for Future e non c'erano altri due o tre,
e chiunque voglia venire a partecipare, chi più ne ha più ne metta, perché è una cosa che riguarda tutto il nostro territorio e non solo. Però è stato per pesticidi e costruiamo l'agroecologia sul nostro territorio, quindi noi possiamo partire da Firenze e provincia per poi vedere se c'è un'evoluzione in tutto il mondo. Quindi fino alle 20:30 abbiamo questo meraviglioso appuntamento. Dopo direi una breve pausa.
Forse sì.
Però non è l'unico evento, perché volendo ci sono anche tutti gli appuntamenti della scuola contadina.
Assolutamente.
Dignene.
Cominciata ben poche settimane fa, due settimane fa, e invece questo weekend ci sarà quale argomento bellissimo?
Questo weekend c'è il corso di apicoltura e sarà sabato e domenica alle ore 15:30 entrambi i giorni.
Dove?
A Mondeggi, bene comune, Casa Cuculia su a Mondeggi, lezioni teoriche e pratiche. Lezioni teoriche di apicoltura.
Sì, diciamo teoriche, dai. Teoriche,
spieghiamo qual è pratica. Casa Cuculia, perché non ci sono indicazioni chiare a Mondeggi.
È la casa dove vengono fatte tutte le feste. Esatto, quella principale. Chi c'è stato lo sa, chi non c'è stato chieda in giro che gli verrà risposto.
La riconoscerete per dei bellissimi murales.
Vabbè, comunque basta arrivare e chiedere che sicuramente qualcuno avrà le risposte per voi. E vogliamo anche parlare della festa popolare di estrazione della lotteria No Inch No Aereo di domenica 26 gennaio presso la limonaia di Villa Montalvo, Campi
Villa Montalvo. Praticamente vi raccontiamo questa. In queste settimane ci siamo accaparrati un sacco di biglietti della lotteria, quindi...
La Milena ha obbligato tutti quelli che passavano dal mercato a comprare almeno un biglietto della lotteria e quindi insomma, tutti all'estrazione.
E i premi?
Non lo so, non c'è scritto.
Non ce lo ricordiamo.
Non so quelle solite cose, tipo
la festa d'estrazione,
la marmellata
con
del contadino, che è quella che hai
palio.
Fatto te che ti rivinci.
ma questa è la fregatura, ragazzi. Secondo me è il coso di DDT.
No, magari, anche se c'è le marmellate, sono sicuramente premi bellissimi. Perché...
Premi e buoni spesa. Magari daranno dei buoni spesa da spendere.
Alla coppa che verrà costruita.
A Campi Bisenzio, è vero. All'altro regno coppa.
Un fusto di Rogor come premio, no? Ci sta. E poi cosa c'è? Stai guardando tutte queste eventi.
Pomeriggio dalle 16 alle 19, domenica. La lotteria.
Bene, tutti questi eventi li potete andare a ricercare su lapunta.org, una piattaforma bellissima, stupendissima, che dovete avere tutti nei vostri apparecchi telemediatici. E andate, sono tutte realtà autonome.
Vabbè, noi diamo l'ultimo appuntamento, che non è di questa settimana, ma è dell'inizio di settimana prossima, perché noi, come si sa, e dopo Pontasseve e dopo Piazza Tasso, il martedì c'è l'Isolotto. Quindi vi si aspetta con il mercato agricolture davanti alla Biblioteca Nova dell'Isolotto, tutti i martedì dalle 3 alle 7 più o meno.
Bene, direi che alla fine si è finita con molta tranquillità.
Le 16:16, possiamo comunque salutare i nostri meravigliosi radioascoltatori, sperare che in tanti scarichino questo podcast e se lo ascoltino mentre potano la vigna, potano gli ulivi, zappano l'orto, vanno in giro in treno, cazzeggiano, qualsiasi cosa.
Salutiamo anche i nostri e le nostre colleghe.
Sì,
salutiamole.
Salutiamole.
Ma tutte tranne il mulo.
La mula salutiamo stasera se andremo a...
Salutiamo perché siamo saliti a 13 e vuol dire che tutti aspettano i nostri saluti. Quindi...
Allora, 13 ascoltatrici e ascoltatori, grazie. Sì,
grazie a voi che vi connettete solo quando stiamo per finire.
Nella speranza di un po' di musica invece che le nostre parole, dite la verità.
Infatti ora mettiamo due brani a stecca. Così si arriva alle 2 ore precise di puntata. La prima, ragazzi, ve lo presento perché si chiama Tempi Moderni di Bruno Bellissimo, che è il mio nuovo idolo, che ho sentito Bruno Bellissimo, con una L. È un italiano che è stato tanto in Canada, lì ha preso questo nome, è un mito, è veramente un genio secondo me. E poi dopo un altro brano musicale. Quindi per la prima volta nella storia della Radio Contado, due brani musicali doppietta. Di seguito, doppietta.
Grande.
Vai Bruno,
quindi godetevele e beh, al prossimo mercoledì con tante altre voci, ma sempre Radio Contado.
Baci e abbracci.
Baci, baci, baci.
In life or bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.
You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. I'll never make that money back.